Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Alla vigilia del 25 aprile il decreto sicurezza diventa legge dopo un percorso in rotta con la Costituzione. Mattarella ha firmato anche il decreto correttivo che aggiusta la norma sui rimpatri, ma le altre parti rimangono invariate, dai fermi preventivi agli agenti sotto copertura nelle carceri. Intanto la delegazione iraniana è arrivata in Pakistan per i nuovi negoziati con gli Stati Uniti. J.D. Vance questa volta rimane a Washington e da lì definisce chiacchiere inutili le riunioni dei volenterosi. Mentre i media statunitensi oggi hanno parlato di una mail del Pentagono in cui si ipotizza l'espulsione della Spagna dalla NATO. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il decreto sicurezza è legge. Oggi Mattarella ha firmato sia il testo sia il decreto correttivo che ha modificato la norma sui rimpatri, richiesto proprio dal Quirinale. Così termina il percorso dell'ennesimo provvedimento repressivo del governo. Da Roma, Anna Bredice.
Nel primo pomeriggio il Capo dello Stato ha firmato, contestualmente come aveva chiesto, ha promulgato la legge ed emanato il decreto correttivo, in modo che quella parte ritenuta incostituzionale non avesse vita più di pochi minuti. E ciò che ha potuto ottenere, visto che la soluzione più lineare, probabilmente suggerita ma senza ascolto, sarebbe stata di cancellare quella norma, senza costringere il Quirinale ad un atto che comunque resterà nella storia dei rapporti tra il Capo dello Stato e il Governo, perché tutto questo, compreso il decreto che corregge, lascia l'amaro in bocca a molti, l'opposizione ma anche chi si occupa di migranti, l'Arci ad esempio, che dice di unirsi a molti coloro che chiedono che Mattarella rinvii la legge alle Camere, intendendo l'intero decreto sicurezza. Altri ancora si interrogavano se fino all'ultimo Mattarella avrebbe firmato oppure no, motivando la sua decisione. Non tutto è ancora chiuso naturalmente, del resto ieri il presidente della Consulta ha evitato di commentare la legge appena approvata perché ipotizza potrà arrivare per un esame alla Corte Costituzionale. Il decreto che oggi diventa legge è stato limato nel tempo, sempre per intervento del Colle, ma lascia intera quella parte che limita fortemente la libertà di manifestare l'espressione del dissenso con il fermo preventivo. Si è arrivati a poche ore dalla scadenza del decreto, correndo il governo è stato costretto a risolvere l'ennesimo sfregio, i rimborsi agli avvocati se riuscivano a far rimpatriare i migranti. Una norma correttiva cancella quella parte ma lascia il resto nel vago. Chi saranno gli altri soggetti che potranno avere rimborsi dovrà stabilirlo il Ministero degli Interni con decreti attuativi. Quel Piantedosi che oggi assicurava che questa legge non è uno spot, inconsapevolmente svelando che di questo si tratta, propaganda, ma sulla pelle dei migranti e della Costituzione. Linea allo studio.
Prima del voto alla Camera le opposizioni hanno cantato Bella Ciao a sottolineare la forzatura della Costituzione da parte del governo alla vigilia del 25 aprile. E mentre la norma sui rimpatri è stata corretta, sono rimasti intatti tutti gli altri articoli, dal fermo preventivo agli agenti sotto copertura nelle carceri. L'ennesima serie di misure autoritarie che colpiscono il dissenso e le categorie più deboli in nome della finta sicurezza. Ascoltiamo il commento del sociologo Marco Revelli.
Questa inflazione di provvedimenti legislativi non producono nulla dal punto di vista di ciò che viene percepito dalla gente, soprattutto nei quartieri dove il disagio è più alto e anche il timore e la paura, dimostra la doppia cifra di questo governo, autoritario e impotente. È un'apparente contraddizione in termini, ma è così: cancellare ogni possibile traccia di senso. Pensiamo a quello che è contenuto in questo provvedimento, i sit-in, le proteste anche le più non violente sanzionate, quello che si fa nei confronti delle carceri, che è una violazione abissale di ogni principio giuridico, dilettanti autoritari.
Nessuna sospensione del patto di stabilità i paesi sotto procedura rispettino le raccomandazioni. La Commissione europea sbatte ancora la porta alle richieste italiane e di altri paesi come la Spagna. No, anche dalla Germania. La crisi non è grave, minimizza von der Leyen a Cipro. Il servizio di Federico Baccini.
A margine di un vertice informale tra i leader UE a Cipro focalizzato su Ucraina, Medio Oriente e prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, tiene banco una delle questioni più spinose tra le 27 capitali, che sotto la spinta del governo italiano sta portando, se non a una frattura, quantomeno a una tensione crescente con la Commissione europea. La sospensione delle regole del patto di stabilità di fronte a una situazione eccezionale determinata proprio dall'impatto della crisi del Golfo sull'economia europea. Il commissario all'economia Dombrovskis ribadisce il no alla sospensione perché non c'è una recessione in corso. La presidente della commissione von der Leyen conferma, lasciando un piccolo spiraglio aperto, ma solo sul fatto di rimanere allerta sugli sviluppi della crisi. Il governo Meloni invece ha scelto la via della sfida aperta a Bruxelles, ma il vero problema è trovare alleati. I cosiddetti paesi frugali, cioè i nordici, Paesi Bassi e Austria, chiudono e anche la Germania rimane scettica, come ha spiegato il cancelliere Merz in un confronto bilaterale con Meloni. Una sponda inaspettata potrebbe invece arrivare dalla Spagna, ma con motivazioni diverse. Il premier Sanchez non esclude un appoggio a regole di bilancio più flessibili, ma solo se l'obiettivo è accelerare gli investimenti nelle rinnovabili e sganciarsi dai combustibili fossili, non per sussidi a pioggia. Per Madrid un'opzione potrebbe anche essere estendere il recovery fund per un altro anno. Il confronto tra le capitali e con la Commissione continuerà nelle prossime settimane, fino alla riunione potenzialmente decisiva tra i 27 ministri dell'economia il prossimo 5 maggio. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
E intanto Giorgia Meloni si trova davanti al nodo della spesa militare. Confermare a costo di pesanti sacrifici oppure rinunciare e venir meno agli impegni internazionali. Tra due mesi ci sarà il vertice NATO. Sentiamo Massimo Alberti.
Il tempo non è molto, il 6 luglio si tiene il vertice NATO dove l'Italia eventualmente dovrà spiegare a Rutte e Trump che non intende aumentare la spesa militare, come previsto da impegni e tabelle. La questione è dunque tutta politica, non contabile, e lo sarebbe anche sotto il 3%, visto che il debito comune per il riarmo, per quanto più conveniente, sempre indebitarsi per le armi è. Fin qui l'Italia se l'è cavata con un po' di spese in più e spostando di capitolo alcune voci, ma da tabelle del Ministero i 12-15 miliardi nei prossimi tre anni sono soldi veri. La questione è anche oggetto di scontro nel governo. Giorgetti e Meloni dicono che ci sono altre priorità, ma per ora sembra più un posizionamento politico. Crosetto, che è bene ricordarlo, prima di ministro era portavoce dell'industria militare, quei soldi li vorrebbe. E così nell'anno preelettorale il governo si trova a scegliere se sfidare gli alleati o mettere soldi su una spesa alquanto impopolare, peraltro improduttiva, visto che ha un moltiplicatore di crescita quasi nullo. Se da un lato ci sono i grandi player industriali, partecipati anche dallo Stato, da Leonardo a Finmeccanica, dall'altro quello sociale e popolare, nessuno si straccerebbe le vesti, ma serve appunto il coraggio politico di rompere impegni folli. Il governo si muove in un contesto complicato, tra le chiusure europee, almeno per ora, ad allentare i vincoli di bilancio, a un documento di finanza pubblica già da buttare dopo due giorni e in peggio, da lunedì le audizioni in Parlamento, e un inedito fronte, Landini-Orsini, che pur con idee diverse su molti temi, spinge per mettere nella crisi economica che si sta per abbattere risorse che non ci sono, a meno di ribaltare completamente la politica economica di questi quattro anni, o perlomeno iniziare a farne una.
E veniamo all'Iran. In serata il segretario del Tesoro americano Bessent ha comunicato che dei fondi di asset legati all'Iran sono stati congelati e ha parlato di sanzioni per una raffineria cinese che, secondo il Dipartimento statunitense, continua a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere l'economia petrolifera dell'Iran. Bessent l'ha presentata come Economic Fury, la versione finanziaria dell'operazione militare contro Teheran, dal nome Epic Fury. Intanto è arrivata in Pakistan la delegazione iraniana. L'arrivo di quella statunitense è previsto per domani e così ripartiranno i colloqui tra i due paesi. Intanto a Hormuz continua il braccio di ferro per la navigazione. Ci sono però due novità nelle delegazioni. Quella statunitense, composta da Witkoff e Kushner, non ha più la partecipazione del vicepresidente J.D. Vance, mentre Iran International, la TV che fa capo alla dissidenza iraniana, ha fatto sapere che potrebbe non partecipare Ghalibaf, considerato una figura aperta al dialogo. Ghalibaf avrebbe lasciato per dissidi interni alla gestione dei colloqui. Come possono influire sui negoziati questi dissidi? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Acconcia, che insegna storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano.
Da parte iraniana questi scontri ci sono sempre stati. Le divisioni tra favorevoli e contrari all'accordo con gli Stati Uniti, quindi non è Trump o la guerra che è iniziata il 28 febbraio ad aver diviso i politici e militari iraniani. In questo caso le divisioni sono tra militari e politici, quindi c'è l'ala dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, che sembrano più intransigenti e contrari ad un accordo, mentre c'è l'ala politica dei politici che vuole questo accordo. La figura di Ghalibaf è tra quelli che vuole l'accordo, quindi vedremo se poi queste dimissioni saranno confermate o meno, perché non ci sono sue dichiarazioni ufficiali ancora. Il fatto che Araghchi, cioè il ministro degli esteri, sia in procinto di andare a Islamabad è un segno di continuità, perché Araghchi invece è una figura che è favorevole all'accordo insieme al presidente della Repubblica Pezeshkian, mentre i politici che sono più titubanti rispetto a questa possibilità sono Saeed Jalili, che è membro del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Ahmad Vaidi, che è la guida delle guardie rivoluzionarie, e Mosei Ejayi, che è il capo del sistema giudiziario.
E intanto Donald Trump continua a dire che l'Iran farà un'offerta vantaggiosa per gli Stati Uniti e continua a minacciare. Se non si arriverà a un accordo soddisfacente, ricominceranno i bombardamenti. E Vance ha definito chiacchiere inutili oggi le riunioni dei volenterosi a cui hanno partecipato oltre 50 paesi. I media statunitensi hanno anche diffuso una mail interna al Pentagono in cui si ipotizza la sospensione della Spagna dalla NATO a causa delle sue posizioni contrarie al conflitto. Da Madrid ascoltiamo Giulio Maria Piantadosi.
Sospendere la Spagna dalla NATO sarebbe questo il piano del Pentagono per punire Pedro Sanchez dopo il no all'aumento delle spese militari e per non aver concesso le basi per la guerra all'Iran.
Assoluta collaborazione con los aliados.
Intervistato prima del vertice di Nicosia, Sanchez ha risposto che le filtrazioni alla stampa non hanno valore, contano solo i documenti ufficiali e per ora dagli Stati Uniti non è arrivato nulla. Non è la prima volta però che Trump minaccia di sospendere la Spagna dalla NATO. La stessa nota interna del Pentagono, filtrata dal Washington Post, sottolinea che la decisione avrebbe più che altro un valore simbolico, un messaggio diretto agli alleati, per spingerli a non opporre resistenza alle decisioni di Trump. Un'idea ripetuta dal segretario della difesa Hegseth, che in una conferenza stampa ha ribadito che gli Stati Uniti non si fidano dell'Europa. La questione però è che il trattato della NATO non prevede la sospensione di un paese membro e anche dal quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles smentiscono che ci sia in preparazione un piano per punire la Spagna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Nel carcere di Rebibbia c'è stato un nuovo suicidio. È il 16° detenuto che si toglie la vita in Italia da inizio 2026. L'uomo era un 36enne in prigione per reati di estorsione e violazione della legge sugli stupefacenti. La sua pena sarebbe finita nel 2032. Proprio oggi è uscito il report del Garante Nazionale dei Detenuti. I numeri sulle condizioni di vita in carcere sono impietosi. L'indice di sovraffollamento generale è del 138%, ma alcuni carceri superano il 200%, per un totale di oltre 63.000 detenuti, per soli 46.000 posti disponibili su tutto il territorio. E la commissione che ha scelto di non finanziare il documentario su Giulio Regeni è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per aver destinato dei soldi al progetto di un sottosegretario del Ministero della Cultura. Sentiamo Barbara Sorrentini.
600.000 euro per un thriller sulle forze armate italiane contro Al-Qaeda. Questa è la cifra che il Ministero della Cultura avrebbe assegnato al suo sottosegretario fresco di nomina, Giampiero Cannella. Ex deputato prima per Alleanza Nazionale, poi per Fratelli d'Italia, ex vice sindaco di Palermo e autore di due saggi sulle forze armate, di cui uno in procinto di diventare un film. Il titolo del libro, che sotto forma di sceneggiatura ha ricevuto i finanziamenti tolti al documentario su Giulio Regeni e ad altri progetti meritevoli, è Task Force 45, scacco al Califfo, e al cinema dovrebbe diventare TF45 Kilo Point. Sembra un meme, ma non lo è. L'eleganza di questo governo, che toglie ai poveri per dare ai ricchi, senza tener conto delle qualità artistiche e del valore culturale di ciò che finanzia, ormai non stupisce più, ma non per questo è meno grave. Quindi, in un simile contesto, risulta corretto affidare la regia di questo progetto a tal Massimiliano H. Bruno, regista di origini argentine, che nel 2018 ha diretto Rosso Istria, un film sulle foibe accompagnato in giro da Giorgia Meloni. La commissione che ha approvato il progetto è la stessa da cui qualche settimana fa si erano dimessi il critico Paolo Mereghetti e il docente Massimo Galimberti, e che si erano opposti al finanziamento del progetto di TF45 Kilo Point.
Siamo in chiusura. Il 24 aprile del 1915 iniziava il genocidio armeno ad opera dell'Impero Ottomano, che causò 3 milioni di morti. Oggi nella capitale armena ci sono state le commemorazioni. A Erevan abbiamo raggiunto Alexei Tilman, giornalista esperto di Armenia.
Questa mattina davvero decine di migliaia di persone sono salite al memoriale del genocidio per commemorare le vittime, lasciando dei fiori all'interno del memoriale, dove c'è la fiamma eterna in memoria delle vittime del genocidio. Ho molto sentito, sia a livello personale, perché parlando con gli armeni quasi tutti hanno antenati che sono o cadute vittime del genocidio o la cui vita in qualche modo è stata sconvolta dal genocidio. Questo sia tra gli armeni in Armenia, ma ancora di più tra gli armeni della diaspora. E c'è anche un aspetto più istituzionale, quindi in ogni caso la commemorazione del genocidio è in qualche modo anche quasi sacralizzata, si può dire, dalle istituzioni armene. E storicamente lo Stato armeno si è battuto per il riconoscimento internazionale del genocidio. Infatti all'ingresso del memoriale proprio ci sono le bandiere degli stati che hanno riconosciuto il genocidio. Il riconoscimento del genocidio a livello internazionale è uno degli obiettivi dello Stato armeno, che sono già iscritti nella dichiarazione di indipendenza dell'Armenia contemporanea.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.